File 55, pagina 282, 31, la proposizione. Vodo Pivez e Nioi sono tornati e ora conosco lo sguardo chiaro, il volto affilato e quasi ascetico del friulano, gli occhi piccoli e un po' da mongolo del suo giovane compagno, dietro la cui barriera non è però difficile intuire un temperamento sin troppo generoso. Ho fatto quanto potevo per resistere. Perché io? Perché proprio me insistete a cercare? Non vedete come sono ridotto? Ho suggerito. Vodo Pivez non aveva nessuna intenzione di arrendersi e sembrava anzi essersi preparati gli argomenti, come se avesse previsto che ci sarebbe stata una resistenza da superare, mentre Nioi restava silenzioso, ma aveva per un attimo spalancato gli occhi sopra le mie esitazioni. «Cosa c'è di diverso?» perseverava Vodo Pivez, «se non che ora ci sono anche loro due, e possiamo consultarci, unire le nostre esperienze, suddividere i compiti e ampliare e articolare meglio il lavoro? Hanno entrambi un comando, non troppo cattivo». E sono alloggiati in una baracca aperta dal lato buono del campo, con tante possibilità quindi di avere notizie e di tenere contatti in varie direzioni. E poi, non ho forse fatto da tempo la mia scelta? Non sono forse io pure, insiste Vodo Pivez, un combattente di Spagna, anche se non è stato possibile arrivare fin là, come loro sanno, poiché già ne abbiamo parlato? Perché dunque queste incertezze, proprio ora, che ci sono anche loro e il lavoro iniziato, può essere portato avanti meglio, in maniera più efficace, e di due piccoli gruppi possiamo farne, in un certo senso, uno solo, anche se i legami di ognuno di noi con gli altri dovranno restare separati e coperti. Sereno nel volto e nella voce, tuttavia quasi febbrile, Vodo Pivez incalzava, con dolcezza insistente, e Nioi intercalava qualche parola, spingendo la testa per ognuna di quelle, verso di me, come se volesse trasmettermi il calore della sua convinzione. Che cosa potevo opporre? Era vero, salvo quel confluire da più parti verso un unico punto, e quel ripartirne moltiplicato, non c'era niente di nuovo in quello che proponevano, che poteva anzi significare il concretizzarsi di una speranza, il raggiungimento di un antico obiettivo, e tuttavia inspiegabilmente tutto mi appariva nuovo e diverso, e perciò pauroso, e non riuscivo a capire se accadeva perché era mancato un approccio graduale, o perché non ero abituato ai loro visi e alle parole gruppi, organizzazione, ampliamento, pronunziate in quel modo. Poi qualcosa, la vergogna forse, aveva avuto il sopravvento, avevo acconsentito, e subito dopo quel monosillabo m'ero sentito felice e liberato. Poco dopo un altro incontro che si è preso quasi un intero pomeriggio domenicale. Piccolo e robusto, la fronte diritta e spaziosa, l'aspetto risoluto, Bruno, austriaco, ex combattente di Spagna, mi ha parlato da solo a solo, con una franchezza sorprendente. No, Zachariades non verrà più. I suoi rapporti con il comitato politico si sono guastati. È un uomo leale, ma è un dogmatico, è un estremista, condizionato forse da una vita spesa tutta nella clandestinità. Perciò da ora in poi sarà lui, Bruno, il nome soltanto, nient'altro, a tenere i contatti, e lui con i compagni che avvicina preferisce parlare chiaro, dice, entro i limiti tra fiducia e segretezza, per rendere partecipi e responsabili. Lo sa e si accilia, mentre la voce scende di tono e sembra ammorbidirsi, che per eccesso di scrupolo ho confidato a Zachariades che non sono sicuro di essere un comunista, e anche Basilio, ma meglio noi dice che abbiamo qualche perplessità e non lo nascondiamo, che chi si autoproclama compagno e poi si tira indietro, scantona, produce come un forsennato senza mai alzare la testa. Meglio io e Basilio, ripete, e che sa molte cose di noi, anche del gettone per una seconda razione di zuppa che Don Carol mi regala ora ogni mattina e che non sono stato capace di tenere soltanto per me, con tutti quegli occhi affamati d'intorno, e che raggiunge a turno tutti gli italiani del Cabel e i ragazzi greci. È perché al Arbeit sein Satz che sa, ed è perché è da tanto che è nel lager. Sono stati loro, i deportati politici austriaci nel 1938, dopo l'annessione dell'Austria e la riapertura e l'ampliamento del lager, che per un certo tempo era stato chiuso, a far risorgere il comitato di resistenza. Fra loro all'inizio, ma recuperando intanto i pochi antinazisti tedeschi superstiti e allargandolo poi, a mano che le invasioni naziste si estendevano ai rappresentanti degli altri paesi. Parlava in italiano Bruno, anche se non perfettamente, intercalandolo con lo spagnolo, appreso durante la guerra per la difesa di quel popolo, e si è affrettato a tradurla, appena si è accorto che non avevo capito la sola parola tedesca che aveva pronunziato e che significa, ha detto, occupazione al lavoro. È la sigla dell'ufficio che provvede a distribuire prigionieri nei commandos, mantiene i contatti con i segretari dei reparti, compila qualche volta gli elenchi di coloro che sono destinati ai trasporti. È per le lingue che lui ed altri come lui conoscono che la Kommandantur ha dovuto, a un certo punto, e suo malgrado, ammettere i politici in quel delicato servizio, dal quale piano piano, con mille accorgimenti, i criminali comuni sono stati estromessi. Sì, certo, l'ufficio è diretto dagli SS ed è sorvegliato dalla Gestapo, ma ciò nonostante i politici, specie da quando si sono tolti dai piedi i detenuti comuni, riescono a fare parecchio a favore degli altri prigionieri. A loro insaputa il più delle volte e in varie direzioni, come nei confronti dei minorenni, per i quali viene fatto tutto il possibile affinché non finiscano nelle grinfie di certi capos, o come per tanti altri, purché onesti, che se si riesce ad individuarli, si cerca di trattenere qui. Non perché vi stia meglio che altrove, se affrettato ad affermare questo è un lager più pulito e meno caotico di altri, salvo che nella baracca 25 di eterna quarantena. Ma è anche quello nel quale, dietro l'ordinata apparenza, si verificano le maggiori ruberie organizzate e dove quindi l'affamamento è più grande, ed è uno di quelli dove vengono effettuati i più atroci esperimenti pseudo-scientifici, tanto da meritare frequenti visite di Himmler e dei suoi collaboratori straordinariamente interessati a queste cose. Per quanto ne sappiamo, ha aggiunto, è però l'unico, con Buchenwald, nel quale esiste e resiste un comitato clandestino efficiente che ha saputo infiltrare suoi esponenti in più di un posto chiave. È per questo che si cerca di trattenere qui gli uomini migliori e i politici anzitutto, indipendentemente dalla loro nazionalità e convinzione, perché il comitato è internazionale e interpartitico, anche se diretto da socialisti e comunisti. Via via che parlava sembrava aprirsi l'austriaco, che all'inizio era come arricciato e si volgeva ad osservarmi dopo quasi ogni frase. Ora, quando lo fa, lo sguardo è diverso e anche il parlare è più sciolto. All'ultima delle mie rare domande ha risposto quasi ridendo che sì, certo, è stato da quell'ufficio nonostante la sorveglianza attentissima, ma a volte stupida, rozza, dei controllori nazisti, che è partito il foglietto con i nostri 10 nomi. Era uno studente polacco, il fattorino del comando, che ha recapitato il falso ordine di immediato rientro al blocco, ed è stato abilissimo poi a non lasciarglielo nelle mani e a riportarlo e distruggerlo. Purtroppo, ha soggiunto, con quella sua voce che anche nei toni più cordiali non perde mai del tutto un sottofondo autoritario, è a repentaglio della vita e non di uno soltanto, e mobilitando a volte un intero settore, che si possono compiere certi interventi. Ma Zachariades aveva segnalato i nostri nomi e loro un primo riscontro sugli incartamenti arrivati insieme con noi dalle carceri. L'avevano potuto fare anche se non era stato possibile evitare che venissimo inclusi nell'elenco degli inutili, noi che non conosciamo alcun mestiere. Per questo, all'ultimo momento, poiché non c'era più tempo, quello stratagemma insolito e pericoloso, e subito dopo l'inclusione in un comando di lavoro, il primo che è capitato. Mi stavo chiedendo se quello che diceva preludesse alla presentazione del conto, significasse che era giunto il momento di pagarlo, ma il tempo di pormi domande e di tentare una risposta non mi era concesso. Bruno aveva di nuovo pronunziato il nome di Zachariades, diceva che aveva fatto bene, benissimo anzi, nei primi giorni, a eludere le nostre domande, a tenersi nel vago, poiché si sapeva tanto poco di noi. Ma poi no, afferma vivacemente, come però se parlasse a se stesso, dopo che sarà visto quello che avevamo cercato di fare in mezzo agli altri della baracca, e s'era saputo di quei corsi di politica, di storia e di economia, che nonostante le diffide dei capos, avevamo organizzato fra i gruppi, in mezzo alla strada, dopo che qualcuno aveva riferito che eravamo solidali fra di noi, al punto da dividere, cucchiaiata per cucchiaiata, la gammella di rancio che loro, del comitato, ci avevano fatto avere a suo mezzo. Zachariades qualcosa di più di un vago accenno avrebbe potuto farlo e non liberarsi dalle domande con una scrollata di spalle. L'argomento Zachariades doveva appassionarlo, poiché non lo lascia come se ancora stesse proseguendo una battaglia che doveva essere stata lunga e serrata se l'eco ne rimaneva in quella foga. Ma che attacchi personali o gelosie, ha ribattuto ad una mia osservazione, è che non sa tenere conto dei reali rapporti di forza, delle condizioni obiettive nelle quali ci si trova ad operare, al punto che non soltanto riprovera ai compagni tedeschi ed austriaci di non aver saputo approfittare dei rovesci militari per abbattere il nazismo ed assumere il potere, ma se la prende ora con i comunisti italiani, rei, secondo lui, di schierare le proprie formazioni partigiane al fianco dei monarchici e degli americani, dimenticando che sono quelli, dice, e cioè i monarchici e gli americani, i nemici peggiori, e che è contro quelli sempre che i comunisti devono combattere. Ogni tanto Bruno, ma sarà il nome vero, sarà vero che è di Vienna, frenava per un istante il galoppo serrato delle parole per rispondere a un saluto, a un cenno venuto da qualcuno che io neppure avevo scorto, e subito dopo riprendeva a parlare spigliato, senza mai un atteggiamento furtivo, soltanto una ruga netta, verticale, fra le sopracciglia, anche quando sembrava sorridere. Né Basilio, né io, né Demetrio avevamo potuto sapere nulla, o quasi, circa i contrasti fra Zachariades e il comitato, e i ragazzi greci si erano irritati col loro tanto più anziano compagno per quel suo schivare le risposte e per certe durezze che, dicevano, aveva avuto con loro. Non per questo avevamo però dimenticato quello che aveva fatto per noi nei primi tempi e i calci che s'era preso, l'estremo pericolo che aveva corso per avvicinarci sul Appelplatz appena arrivati. Perciò non potevo obiettare nulla alle affermazioni di Bruno, ma che ci aveva soccorsi, ci aveva restituito il coraggio. Era stato come un padre per noi, anche se brusco e di pochissime parole, questo sì. L'altro non contraddiceva, sorrideva anzi, ma con quella ruga sempre tra le sopracciglia, e ora cambiava argomento, diceva che non c'era da stupirsi per le cose che loro sanno, anche su quello che succede nel mondo. C'è uno di loro in un ufficio degli SS, e quando quelli, sempre alla stessa ora, si allontanano con puntualità germanica, e di nuovo lui, austriaco, è parso sorridere per andare a prendere il tè, quello accende la loro radio e si mette in ascolto. Ma ci sono anche altre fonti, ha affermato, intanto che mi raccomandava di non dire niente a nessuno di quanto mi stava confidando. Si riesce a fare molto, ha detto, se si è organizzati, se si è capaci di vincere la paura, come fanno tanti altri nostri compagni, che danno un contributo prezioso, e alcuni di questi sono qua e là nei servizi e negli uffici degli SS, e a volte sono professori universitari, anche se fanno gli scopini. Fa parte della moralità nazista costringere gli intellettuali alle funzioni più sporche e umilianti. Per gli SS un divertimento di primo ordine vedere un Brillen Schangle, un serpente con gli occhiali, inginocchiato a lustrare il pavimento di un ufficio o a sturare i gabinetti del comando. Non capiscono che è un prezzo che alcuni pagano volontariamente per poter ascoltare e capire. Pagina 286.